Wiki Radio. Sergio Spada racconta il Cotton Club.
O silver tree, O shining rivers of the soul. In a Harlem cabaret, six long-headed jazzers play. A dancing girl whose eyes are bold lifts high a dress of silken gold. O singing tree, O shining rivers of the soul. Were Eve's eyes in the first garden just a bit too bold? Was Cleopatra gorgeous in a gown of gold? O shining tree, O silver rivers of the soul. In a whirling cabaret, six long-headed jazzers play.
Anch'io canto l'America, io sono il fratello più scuro. Mi mandano a mangiare in cucina quando vengono gli ospiti, ma io rido e mangio bene e divento forte. Domani siederò a tavola quando vengono gli ospiti. Nessuno oserà dire di me, mangia in cucina allora. E poi vedranno come sono bello e si vergogneranno. Anch'io sono l'America. Questi brevi ed essenziali versi sono di un poeta afroamericano che si chiamava Langston Hughes, scrittore, drammaturgo e giornalista dell'epoca. L'epoca a cui ci riferiamo è quella che corre fra gli anni 20 e gli anni 30 a New York, precisamente ad Harlem, e corrisponde anche al periodo di nascita di un famoso locale, il Cotton Club, nato nel 1923 e che vide il 4 dicembre del 1927 esibirsi per la prima volta la grande orchestra di Duke Ellington. Così Hughes raccontava del locale. Migliaia di bianchi venivano ad Harlem ogni sera pensando che ai negri facesse piacere di incontrarli e pensando che tutti loro lasciassero abitualmente le loro case per andare soltanto a ballare. Al posto delle case non vedevano abitazioni, ma semplicemente dei cabaret, come qualcosa che facesse parte di un vaudeville, di uno spettacolo pronto ad accogliere la loro presenza e il loro divertimento. Alcuni proprietari dei locali di New York, molto felici per l'afflusso dei bianchi, cominciarono in quel periodo a vietare ai neri di entrare, col risultato però di perdere molti clienti e perdere anche molta della popolazione bianca che si recava in quei locali, desiderosa soprattutto di vedere i neri nei locali e di vederli esibirsi. All'inizio degli anni 20, negli Stati Uniti le condizioni di vita degli afroamericani non erano delle più invidiabili. La città di New York non aveva ancora una sua precisa identità musicale. La musica nera cominciava a essere molto seguita e l'originale jazz di alcuni artisti contribuiva alla sua popolarità. In realtà già dal 1917 il jazz era entrato nella vita musicale newyorkese attraverso i suoni della Original Dixie Jazz Band ed era naturalmente musica nera. Una musica derivata dal blues che i bianchi cercavano di riprodurre senza averne però l'anima. Lo stesso nome del locale, Cotton Club, derivava in realtà da un tipo di cotone assolutamente grezzo, quello che prima di essere lavorato ha un colore scuro, un colore ambrato, ed era un chiaro riferimento al colore della pelle. Negli anni 20 la mania per la musica nera portava i più scaltri fra i bianchi newyorkesi fino ad Harlem. C'era il Kentucky Club sulla West 49th Street e aveva la band più calda che ci fosse in città. In realtà uno stile di jazz di New York non esisteva. A metà degli anni 20 la città offriva una grande varietà di modelli musicali, ivi compresi i pianisti stride nativi di Harlem, i musicisti di blues che facevano parte della migrazione dal sud, il suono della band di Fletcher Henderson e i grandi horn players di New Orleans, che incendiavano la città di tanto in tanto come le comete. E poi c'erano i musicisti residenti, che avevano assorbito le famose tecniche di New Orleans. In questo ambiente nacque nel 1923 il Cotton Club, e questa è una storia di personaggi speciali, sia nel bene che nel male, tutto fuorché la normalità, come si conviene a ciò che poi entrerà nel mito di un'epoca. Thank you. I neri stavano sul palco, i bianchi stavano ai tavoli e i gangster erano dietro le quinte. Harlem, alla fine dell'Ottocento, era la zona di New York a più alto tasso di speculazione edilizia. Con una serie di manovre molto ardite, dei costruttori senza scrupoli avevano portato prima i bianchi a occupare le abitazioni e a comprarle. Poi vi avevano portato le popolazioni nere ad abitare. A questo punto i bianchi non volevano più starci e vendevano le case, per cui la speculazione riusciva pienamente e si creavano ancor di più pregiudizi razziali. Molte famiglie afroamericane in pratica si trovarono a vivere in un ambiente molto al di sopra delle loro possibilità, perché Harlem rappresentava un quartiere decisamente bello e migliore di altri. In coincidenza con questo sovraffollamento di popolazione cominciarono le attività illegali, la prostituzione, la droga e poi con il proibizionismo, dal 1919 al 1933, naturalmente gli alcolici. Molti personaggi famosi, moltissimi criminali, cominciarono a interessarsi a quelle zone. Fu così che un famoso personaggio, l'ex campione del mondo dei pesi massimi, Jack Johnson, un uomo a cui sia Miles Davis che Wynton Marsalis avrebbero poi dedicato due bellissimi dischi, acquistò il locale posizionato tra la 142esima e Lenox Avenue ad Harlem. Johnson lo chiamò Club Deluxe. Iniziò a organizzare una fiorente attività di nightclub, ma soli 3 anni dopo, con sistemi molto pratici e molto convincenti, due gangster della zona, uno si chiamava Oney Madden, in quel periodo era rinchiuso a Sing Sing, e George DeMange, convinsero Johnson a cedere il locale e presto lo ribattezzarono col nome di Cotton Club. Per comprendere come Johnson, pugile di notevole stazza, un grande personaggio, potesse venir convinto tanto facilmente, basterebbe riguardare un po' della storia personale di Oney the Killer Madden, un gangster a tutto tondo, come lo possiamo immaginare, del quale è inutile raccontare le imprese. Per i due gangster il Cotton Club era il luogo perfetto per vendere i loro prodotti illegali, soprattutto la famosa Madden No. 1, considerata la migliore birra di New York. Misero una figura di pura rappresentanza a dirigere il locale e cominciarono ad occuparsi con successo dei loro traffici e degli spettacoli da tenere al Cotton Club. Quale fosse la loro intenzione fu presto dimostrato. L'idea era di riprodurre un ambiente che offrisse ai bianchi, che venivano al centro, l'immagine di un habitat primitivo. Il club fu arredato come una giungla, con palme artificiali piantate nei suoi ampi spazi. Immaginare che potevano essere al Cotton Club fino a 700 spettatori. Gli arredi erano della migliore qualità e l'ambiente era in sintonia con gli esorbitanti prezzi richiesti per sedersi e consumare da bere e da mangiare. Ma la cosa più importante, più particolare, che fece del Cotton Club un posto rimasto poi famoso per le sue contraddizioni, era la presenza di un personale impiegatizio che era composto da tutti neri, spesso rappresentati come esotici selvaggi o residenti delle piantagioni, così come tutti gli artisti che vi si esibivano erano afroamericani. Ma fra il pubblico di neri non ce ne potevano essere, non erano ammessi. Eccezioni se ne fecero in realtà in un secondo periodo, solo per personalità famose, neri che si erano faticosamente e fortunosamente affrancati dalla segregazione razziale, grazie alle loro abilità, forse sportiva, forse artistica. Le ragazze del coro dovevano essere alte, giovani e belle, dalla pelle non troppo scura, ambrata, si diceva. Dovevano ballare bene e anche sapere un po' cantare, mentre per ragioni meno comprensibili i ballerini maschi potevano essere anche di pelle molto più scura. Le ballerine non dovevano mescolarsi con il pubblico bianco, che arrivava lì per divertirsi e spendere tanti soldi. Arrivavano per sentire la migliore musica nera e vedere i migliori ballerini neri. E anche se alzando un po' il gomito potevano provare la tentazione di unirsi a una di queste ragazze, questo non doveva accadere. Madden non voleva miscugli di razze nel suo locale. Del Cotton Club, i cronisti della vita notturna newyorkese dell'epoca si occupavano spesso. E si parlava di tipacci con grossi rotoli di bigliettoni, banconote, Madden stesso che nel 1932 si fece rinchiudere volontariamente a Sing Sing, dove era già stato e da dove usciva e entrava a suo piacimento, e poi tanti clienti ricchi, che frequentavano il locale e fra loro spesso personaggi importanti come Igor Stravinsky o come George Gershwin, entrambi grandi appassionati della musica di Duke Ellington. Ellington che fece parte di una lunga schiera di grandi artisti afroamericani che si esibirono negli anni. Basti pensare al primo Fletcher Henderson, lo stesso Duke, Count Basie, Bessie Smith, Cab Calloway, Nicholas Brothers, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole, fino a Billie Holiday ed Ethel Waters, una bravissima, eccezionale cantante. E regolarmente si celebravano, c'erano le Celebrity Nights la domenica, partecipavano a queste serate grandi personaggi dell'epoca, Jimmy Durante, George Gershwin stesso, Al Jolson, Mae West, Irving Berlin, Eddie Cantor e anche il sindaco di New York, Jimmy Walter. Il Cotton Club si ispirava nei suoi spettacoli al famoso Folie Bergère di Parigi e allo Ziegfeld Folie, in pratica un vaudeville, uno spettacolo di stampo francese che veniva esportato e rappresentato nel pieno di Harlem. Aveva due spettacoli, uno a mezzanotte e uno ancora più tardi alle due, intervallati da musica da ballo, e fu subito un grandissimo successo. La sera dell'apertura la band di Fletcher Henderson, il cui concerto fu trasmesso anche dalla radio, raccolse grandissimi consensi. Dopo Henderson arrivò il momento di Duke Ellington ed era esattamente il 4 dicembre del 1927. Una data davvero importante, lui sarebbe diventato uno dei più importanti artisti americani del secolo. Lo stesso Ellington però doveva chiedere il permesso affinché i suoi amici afroamericani potessero entrare e vedere il suo show. Ma ironia della sorte, fu lo stesso Cotton Club che permise a Ellington di espandere il suo talento, perché utilizzava per arrangiare e comporre i suoi famosi brani una grande varietà di ballerini, cantanti, artisti vari, in spettacoli di varietà e teatrali. Il suo talento più straordinario, però, a dire il vero, fu quello di avere di saper sfruttare al meglio quelle contaminate opportunità. In poche parole, Ellington, da nero afroamericano che si trovava a suonare in un locale per soli bianchi, cominciò a rivendicare attraverso la sua musica la dignità della popolazione nera e lo fece a discapito degli stessi proprietari che forse non arrivavano a tanto nelle loro considerazioni. Per i grandi spettacoli di rivista, con le loro trame sui selvaggi neri e le ragazze a rischio, mise a punto una musica sofisticata e con un fascino sfacciatamente esotico e nacquero Jungle Blues, Jungle Night in Harlem e The Mooch. Ancora prima che la band suonasse una nota, faceva una specie di dichiarazione. Impeccabilmente vestiti con smoking e fiore all'occhiello, i suoi membri erano i più eleganti nella sala. Ed Ellington era il più elegante di tutti. Immancabilmente raffinato, presiedeva magistralmente la giungla urbana, rimanendo integro e senza perdere mai il sorriso. Era arrivato appunto nel 1927, diresse l'orchestra per ben 3 anni, tornandovi ancora negli anni successivi. Lui veniva da Washington, era di buona famiglia, suo padre era stato uno dei principali, più importanti maggiordomi della Casa Bianca. Aveva buon gusto, si presentava bello ed elegante, era già conosciuto per la sua musica. Doveva sottostare ai diktat del rozzo Madden e alla mentalità imperante, ed allora via con ballerini di pelle scura. Black Tan Fantasy è un famoso brano di Ellington e tan significa appunto ambrata, il colore della pelle che si voleva nel locale, un ambiente che riproduceva la giungla e così via. Via via il Duca raggiunse una fama internazionale, sarebbe partito poi per la Francia a lavorare in Europa, diventando sempre più famoso. Compose più di 100 brani. Grazie alla sua lungimiranza e intelligenza, e questo si scoprì forse dopo, riuscì progressivamente ad affrancare i neri dal loro destino, almeno in quel rilevante microcosmo che era il Cotton Club. Incarnò perfettamente l'immagine del New Negro: coscienza sociale, orgoglio per l'eredità afroamericana, uso di elementi folclorici per le composizioni. In futuro le sue opere avrebbero confermato questa disposizione e il Cotton Club divenne il trampolino di lancio per questo grandissimo artista. Nella creazione di un tale ambiente, quello della giungla riprodotto al Cotton Club, un musicista come Ellington sembrava dare una veste estetica alle teorie che prevedevano la futura possibilità di uno stato indipendente e nero. C'è uno stretto parallelismo tra l'attività di Duke Ellington e il cosiddetto rinascimento di Harlem. Con questa definizione ci si riferisce a un movimento artistico degli anni 20, nato dall'opera The New Negro di Alain Locke, 1925. Il centro del movimento era il quartiere di Harlem, era New York. Da lì si espandeva in tutti i centri urbani. Attraverso le forme d'arte come letteratura, teatro, musica, arti visive, danza e le scienze sociali come sociologia, storiografia e filosofia, artisti intellettuali trovarono nuove vie per esplorare l'esperienza storica degli afroamericani, nonché la vita dei neri dell'epoca nelle grandi città degli Stati Uniti. Si sfidavano gli atteggiamenti paternalistici e razzisti. Gli artisti e gli intellettuali rifiutarono di limitarsi a imitare gli europei e i bianchi, ma esaltarono invece la dignità e la creatività nera, rivendicando la loro libertà di esprimersi a loro modo. Langston Hughes, che abbiamo già citato prima, riuscì attraverso la sua poesia jazzonia per primo a cogliere i significati più profondi del jazz come modus vivendi. Si era formato appunto durante la Jazz Age, l'Harlem Renaissance, il rinascimento di Harlem. In questa poesia rievoca le memorie ancestrali in un cabaret di Harlem, che potrebbe anche essere il Cotton Club, grazie a 6 suonatori di jazz e alla ballerina che danza al ritmo della loro musica. La struttura è legata al concetto di ripetizione con tema centrale, O Silver Tree, con cui ci si muuove in un assolo di pensieri evocativi, con un susseguirsi di immagini quasi senza tempo, che spostano l'attenzione dal cabaret all'Eden. La ballerina diventa prima Eva, con la pelle scura, e poi Cleopatra, simbolo di bellezza, trasportate dal ritmo del jazz fino ad Harlem.
Creole babies walk along with rhythm in their thighs, rhythm in their feet and in their lips and in their eyes. Where do highbrows find the kind of love that satisfies? Underneath the hollow moon. There are no fields of cotton, picking cotton is taboo. And they don't live in cabins just like their old folks used to do. Their cabin is a penthouse up on Edgecombe Avenue. Underneath a Harlem moon, they just live on dancing. They never blue or forlorn, and it ain't no sin for them to guzzle down gin. Now that's just why darkies were born. They shout hallelujah every time they feeling low, and every chic is dressed up just like a Georgia gigolo. You may call it madness, but I call it hidey-ho. Underneath the Harlem moon.
Fu Ellington sicuramente la figura rilevante del Cotton Club, ma non si può dimenticare l'avvento di Cab Calloway, il grandissimo cantante, famoso anche per alcune sue apparizioni in anni recenti, basti pensare a The Blues Brothers. L'orchestra di Calloway sostituì quella di Ellington nel 1931. Straordinario artista, cantante, ballerino, showman assoluto come nessun altro, la sua orchestra suonò per lungo tempo al Cotton Club e vi sarebbe tornata negli anni successivi, così come avrebbero fatto Louis Armstrong, che aveva suonato con lui, e Jimmy Lunsford. Calloway divenne al Cotton Club un personaggio di fama internazionale, diresse l'orchestra, ospitò anche Dizzy Gillespie e scrisse lì una delle sue più famose canzoni, Minnie the Moocher, riproposta in una mitica apparizione, come dicevamo, nel film di John Belushi e Dan Aykroyd, diretto da John Landis. È un brano irresistibile che nel suo testo fa velati riferimenti all'uso delle droghe e coinvolge pienamente il pubblico con il suo famoso Heidi 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 O.
Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho.
Howdy, howdy, ho.
Howdy, howdy,
ho. Howdy, howdy, ho.
Loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Howdy ho!
Howdy ho!
Howdy ha!
Howdy ha!
What a weevil!
What a weevil!
Howdy ho! He gave her things that she was needing. He gave her a home filled with gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Whatty woody way,
whatty woody way.
Oh baby,
oh baby.
Wanna be with you,
wanna be with you.
Howdy ho,
howdy ho.
He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy,
howdy, howdy.
Oh, Minnie,
oh, Minnie.
In realtà Calloway portò al Cotton Club anche un'altra sua famosa opera, Brown Sugar Review, nel 1930, quando Ellington era ancora lì, per poi arrivare nel 1931 a sostituirlo. La band di Jimmy Lunsford sostituì poi Calloway nel 1934, ma sia Duke Ellington, sia Louis Armstrong, sia Cab Calloway sarebbero ritornati in seguito a suonare al Cotton Club nei suoi anni ruggenti. Il club fu anche pedana di lancio per alcune grandi cantanti. Lena Horne cominciò come ragazza del coro all'età di ben di soli 16 anni, mentre Dorothy Dandridge partecipò a uno spettacolo delle Dandridge Sisters e c'era Coleman Hawkins, grandissimo sassofonista, a suonare nella band. Nel 2011, quindi in tempi molto recenti, il Jazz at Lincoln Center, che è una grande istituzione creata da Wynton Marsalis, ha presentato uno spettacolo, il Cotton Club Parade, che celebrava il locale Duke Ellington attraverso canzoni, balli e magnifiche coreografie. Spettacolo voluto da Wynton Marsalis, in qualche modo erede di Ellington e della sua idea di musica nera, consapevole dell'importanza che la storia del famoso locale di New York e dei musicisti che ne fecero la storia ha per tutti gli afroamericani. e Jack Johnson appunto era il simbolo principale, quello che aveva il locale prima dei gangster e che Miles Davis aveva celebrato nel suo disco. Come non ricordare fra l'altro i film che hanno parlato in qualche modo del Cotton Club. Rispetto alla storia vera del locale, forse il film di Francis Ford Coppola è meno fedele perché si dedica maggiormente al racconto di due storie d'amore parallele. Richard Gere è un eccellente trombettista bianco che si esibisce nel locale, mentre probabilmente al Cotton Club suonavano soprattutto musicisti afroamericani. Ma il film del 1984 con lo stesso Gere, Diane Lane, Nicolas Cage, Gregory Hines, Lawrence Fishburne e uno straordinario Bob Hoskins nel ruolo del cattivissimo Owen Madden rappresenta il mondo dei gangster e le due storie d'amore, immergendo il tutto in un'eccellente colonna sonora, soprattutto quella, e rendendo anche in qualche modo l'idea del fascino che il Cotton Club aveva, quello che rappresentava in quel clima di segregazione razziale e di proibizionismo.
It was the age of jazz and gangsters and bootleg booze. The age of everything but innocence.
Excuse me, I'm looking for Mr. Dutch Schultz. Do you know him?
Sure. Everybody knows a Dutchman.
A handful of mobs ruled the city.
Got this girl coming. You keep her company, you make me look good.
A handful of men ruled the mobs.
His records are very appealing to me.
New York was their kingdom. This was their playground. The Cotton Club.
Allo stesso modo si potrebbe ricordare C'era una volta in America di Sergio Leone. Riferimenti al Cotton Club non ce ne sono, ma le storie dei protagonisti del film saltano continuamente tra gli anni 30 e gli anni 80, la contemporaneità, e negli anni 30 il loro affare principale è l'alcol, il proibizionismo, e anche loro lavorano con locali assolutamente simili al Cotton Club. Il Cotton Club chiuse diverse volte a causa delle infrazioni al proibizionismo, pur riaprendo continuamente a dispetto della legge, grazie all'enorme potere del suo boss, che entrava e usciva dalla galera senza battere ciglio. Nel 1936 fu chiuso in seguito alle rivolte razziali di Harlem, chiuse diverse volte ancora, ma nel 1940 chiuse definitivamente. Così, in quel periodo, la popolarità del locale cominciò a calare. Diventò anche un luogo dove i musicisti potevano formarsi e farsi conoscere, per poi emigrare verso altri locali più famosi. Il Cotton Club era stata una grande idea, ma la sua parabola era arrivata alla fine. I grandi che vi avevano suonato intrapresero splendide carriere, ma il concetto di un locale che presentava esclusivamente artisti di colore, senza ammetterli fra il pubblico, non interessava più al pubblico bianco. Fin quando la musica e le danze saranno parte integrante della cultura, però il Cotton Club rimarrà, con la sua fama e il suo mito, a fare la storia dell'America afroamericana.
Il 4 dicembre 1927 nasce a New York il Cotton Club. Sergio Spada l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.